Open Cloud Academy. Formazione, approfondimenti e strumenti per la digital transformation.
Buongiorno a tutti, benvenuti a un nuovo podcast della Open Cloud Academy. Io sono Patrizia Frattini, oggi sono qui con Mia Franchini, Marketing Manager di Furaco IT, e Francesco Viola, Business Developer e Marketing di Open Cloud. Ciao Mia, ciao Francesco.
Ciao Patrizia e grazie Francesco per ospitarmi e ospitare Furaco in questo innovativo canale.
Ciao Patrizia, ciao Mia, e soprattutto vorrei dire un grazie a voi ascoltatori che ci date sempre nuovi feedback e nuove idee sulla realizzazione dei nostri podcast. Quindi in questo caso abbiamo deciso di realizzare un podcast un po' innovativo, nel senso che in questo tour, in questo giro saremo in tre, quindi Patrizia ci farà da moderatore e io e Mia invece realizzeremo una sorta di tavola rotonda per trattare quelli che sono i temi che sono poi a noi un pochino più cari, ecco.
Certo, grazie. Prima di tutto chiederei a Mia di presentarsi, di presentarci Furaco IT, in modo che tutti coloro che ci ascoltano possano conoscere meglio lei e questa realtà.
Certamente. Allora, io mi occupo delle attività marketing all'interno di Furaco ormai da diversi anni. Il mio compito, tra le altre cose, è anche quello di supportare la società nel tenere sempre monitorato il mercato e capire quali sono le tendenze in atto e soprattutto quali le soluzioni IT che hanno successo grazie ai veri riscontri sulle organizzazioni. Furaco è una società di consulenza informatica e di progettazione di infrastrutture di rete. E negli ultimi anni, nell'ultimo anno, abbiamo lanciato quello che è il nostro cloud, il Furaco Cloud Platform. L'idea è stata quella di decidere di essere produttori e fornitori dei nostri servizi, concretizzando quindi quella che è stata l'esperienza, le competenze acquisite e cercando di avvicinarci soprattutto a quelli che sono i nostri clienti.
Grazie Mia. Francesco, di te e di Open Cloud sappiamo già tutto, ma secondo me vale comunque la pena fare una breve presentazione di Open Cloud in modo da evidenziare magari i punti di contatto con Furaco IT e da far capire a tutti, anche chi magari ci ascolta per la prima volta, perché abbiamo scelto di avervi qui oggi insieme per questo podcast.
Assolutamente, questa penso sia la mia terza presentazione che faccio.
Ormai
personale
e un'abitué
di Open Cloud. Allora, Open Cloud è una società di consulenti in ambito ICT che si occupa della realizzazione di progetti in connettività evoluta e cloud. Quindi siamo complementari noi e Furaco, in quanto Furaco si occupa prettamente della parte delle infrastrutture cloud, noi ci occupiamo dell'infrastruttura di base di una rete informatica che è quella della connettività evoluta, a cui poi si vanno ad agganciare tutta una serie di servizi VAS, come appunto abbiamo nominato prima il cloud. Apro un piccolo excursus, sempre con la presentazione del progetto Academy. Il progetto Academy è un progetto di divulgazione, oggi va molto di moda la parola evangelizzazione, dedicato a professionisti del mondo ICT, imprenditori e manager. E l'obiettivo appunto è quello di divulgare e di sviscerare un po' tutti assieme i temi della digital transformation.
Grazie Francesco. Gli argomenti di cui oggi parleremo insieme infatti vanno dalla connettività e quindi parleremo di Open Fiber, di smart working, di cloud transformation e di 5G. Io partirei proprio dal trattare l'argomento della connettività, che è basilare per un'azienda che vuole approfittare a pieno del supporto delle nuove tecnologie per il proprio business, ce lo siamo detto tante volte nel corso dei nostri podcast. Vi chiederei, secondo la vostra esperienza, quali sono le richieste delle aziende in questo momento per quanto riguarda la connettività e come vedete il mercato di oggi, verso cosa ci stiamo evolvendo in questo momento?
Allora, io poi lascerò spiegare sicuramente in modo più approfondito a Francesco, perché Open Cloud ha più come core business appunto la connettività. Lato Furaco posso dire che si tratta di un elemento talmente centrale che addirittura arriva ovviamente prima di quello che sono poi i nostri servizi e i nostri ragionamenti sull'infrastruttura. È ovvio che senza connettività noi non possiamo neanche partire. Da qui appunto il desiderio e l'obiettivo di questa partnership. Ovvio che quello che noi percepiamo, senza essere banali, è un forte divario, forse quello che c'è tra adesso le città, poi noi ci troviamo a Milano, e quelli che sono invece i centri più periferici. Quindi bisogna forse anche lato comunicativo cercare di spiegare in modo differente questa non vorrei chiamarla problematica, però questa differente situazione, questo sì.
Francesco?
Ma la connettività, è l'infrastruttura, diciamo che è la base di un'infrastruttura ICT. Quello che noi andiamo a realizzare come Open Cloud, quindi è un'analisi infrastrutturale, quindi cerchiamo di capire quali sono le criticità e quali possono essere i vantaggi dell'implementazione di un'infrastruttura di rete innovativa. Noi ci occupiamo di connettività evoluta, quindi la connettività evoluta, faccio qualche esempio così anche i nostri ascoltatori possano capire, solitamente è un'architettura in fibra ottica dedicata per un'azienda con un link di backup a caldo, quindi con rotazione automatica degli indirizzi IP, con un instradamento differenziato, in modo che se dovesse cadere un link primario, il link secondario entra immediatamente in atto. Questa è un'infrastruttura di connettività evoluta. L'architettura ICT, quindi, con le nuove tecnologie che stanno entrando nel mercato, prevede quasi obbligatoriamente ormai un'infrastruttura di questo tipo, perché la connettività potenziata a partire dai 100 mega in up e in down è di fatto ormai la base, è una sorta di standard nel mondo ICT. La connettività sta avendo degli sviluppi importanti oggi, nel senso che sta quasi diventando una sorta di commodity, soprattutto la connettività evoluta, e perché? Il perché soprattutto per la diminuzione dei costi, nel senso che vi sono dei progetti, dei piani di sviluppo a livello nazionale, quindi a livello strategico nazionale, che stanno permettendo quindi dei fortissimi piani di cablaggio della rete informatica. Quindi tutto questo cablaggio, queste nuove linee che i consumer, tra virgolette, diciamo, vedono intorno a loro con il classico apertura fibra 1000 piuttosto che da oggi è il giga sotto casa, eccetera, rientrano in realtà tutte queste serie di manovre in un piano di sviluppo che parte a livello nazionale. Queste infrastrutture che vengono cablate a livello nazionale permettono di fatto di avere accesso per le aziende a infrastrutture con costi molto più contenuti. Nella fattispecie, per fare sempre degli esempi, se 3, 4, 5 anni fa un'infrastruttura di connettività evoluta come quella che ho descritto in precedenza aveva dei costi intorno ai 20-30 mila euro canone annuo, oggi invece parliamo di canone annuo intorno ai 10 mila euro. Quindi il prezzo si è più che dimezzato e questo sta permettendo a tante, soprattutto PMI, che un tempo non avrebbero avuto un budget a disposizione per la realizzazione di una rete informatica di questo tipo, invece oggi riescono a poterlo realizzare. Quindi lo sviluppo della connettività è strettamente legato a ciò che sta facendo Open Fiber. Open Fiber è una società compartecipata in cui vi è la presenza di Enel da una parte e la presenza di Cassa Depositi e Prestiti dall'altra. Open Fiber a livello nazionale ha l'obiettivo e soprattutto il compito di portare quanto più possibile la fibra ottica nei centri urbani. Dicono che alla fine del 2020, quindi alla fine del prossimo anno, in oltre 40 centri urbani vi sarà la presenza del cosiddetto GPON, quindi un'infrastruttura di rete disponibile fino a 1 giga. Quindi da questo punto di vista direi che la strategia è quella di portare tutto il paese Italia verso una connettività che sia negli standard europei.
Grazie Francesco. Altri due argomenti che sono sicuramente strettamente correlati sono quello legato alla cloud transformation e allo smart working, perché il cloud può essere uno strumento molto potente per consentire alle aziende di lavorare in modo più agile e più smart. Vi chiederei se potete raccontarci qualche caso di studio in cui il cloud ha offerto un vero valore aggiunto all'azienda e gli ha consentito di muoversi in territori di business, naturalmente, che prima non avrebbe potuto raggiungere.
Sì, certamente. Allora, il cloud, tutti sanno, permette di liberare risorse più strategiche al business e chiaramente non solo economiche. E allora, generalizzando per esempio sui nostri clienti che hanno fatto il passaggio dall'infrastruttura tradizionale a quella in cloud, i vantaggi più tangibili, più concreti e immediati che noi abbiamo notato sono stati nell'incredibile riduzione di quelle che sono state le richieste di assistenza verso i nostri confronti addirittura. E chiaramente questo cosa vuol dire? Sia per il cliente la libertà di operare senza interruzioni, senza avere quell'ansia di dover aprire continuamente i ticket. E quindi la tranquillità di sapere di avere un sistema always on e dedicando quindi il tempo alle proprie attività del proprio business e non al dover contattare la propria società di consulenza informatica. Per rispondere invece alla tua domanda su un case history inerente allo smart working, non credo che ci sia miglior esempio se non quello che riguarda proprio Furaco e addirittura quella che è la mia stessa esperienza, direi quasi personale. Io pratico uno smart working che si può definire verticale, perché 3 giorni a settimana sono a casa, lavoro da casa o comunque da dove mi trovo, mentre 2 volte a settimana mi reco in ufficio. Questa si può definire gestione del tempo, ma anche dei luoghi, mi ha permesso sicuramente di non fare rinunce sulla mia sfera personale, che è sicuramente importante, immagino, per tutti noi. Ma al contempo di poter valutare il cosa fare in base al luogo in cui mi trovo. Chiaramente attività più, insomma, più di concentrazione le dedico ai momenti in cui sono a casa, mentre chiaramente in ufficio serve soprattutto per condividere riunioni, meeting e quant'altro. E questo mi ha permesso di aumentare la mia responsabilità e quindi di conseguenza anche la mia soddisfazione personale nel lavoro. E quindi in sostanza, per quello che riguarda l'azienda, ci sono stati risultati migliori per l'azienda sia qualitativamente che quantitativamente. Insomma, in una parola, secondo me il lavoro diventa più efficiente grazie allo smart working. Poi i vantaggi sono tantissimi, si passa appunto in un'ottica di welfare addirittura fino a un miglioramento di quella che è la gestione della vita cittadina, insomma, meno traffico, insomma, c'è tanto da parlare sullo smart working, però credo che sia semplicemente un nuovo passo innovativo in cui, insomma, difficilmente non si potrà abbracciare con favore.
Sicuramente, sono vantaggi non da poco. E tu, Francesco, cosa ne pensi invece?
Sono assolutamente d'accordo con quello che ha appena detto Mia. Allora, il cloud transformation è un concetto complesso, però è un concetto attuale ed è giusto che ne continuiamo a parlare. In più il podcast abbiamo parlato di questo tema. La base del cloud, diciamo che la base, le conseguenze della cloud transformation sono chiaramente quelle della digitalizzazione e della dematerializzazione di qualsiasi tipo di elemento lavorativo di cui stiamo parlando, che può essere un archivio o può essere il lavoro di una persona. In questo contesto smart working è un concetto che è di moda, nel senso che se ne parla da qualche anno ormai, sta diventando una realtà nel nostro paese, sì, come lo sta diventando in maniera totalmente diversa rispetto agli attori economici presenti sul mercato. Ovvero, i dati sullo smart working oggi ci dicono che nel 2016 avevamo all'incirca 200.000, vado a memoria perché non, i numeri certo, come al solito non li ricordo, non ce li ho mai sotto mano purtroppo. Comunque, nel 2016 avevamo circa 200.000 utenti di smart working in Italia, con contratto a smart working. 2017 300.000, 2018 quasi 500.000. Quindi i numeri si stanno incrementando, stanno aumentando di anno in anno con dei tassi di crescita a doppia cifra. Quali sono però gli attori economici che stanno investendo tanto in smart working? E investire in smart working, poi nel caso mio mi potrà confermare o smentire quello che sto per dire, però vuol dire investire in strumenti di unified communication, in strumenti di collaboration con i propri colleghi e in infrastrutture cloud, perché tutti questi elementi permettono appunto il passaggio allo smart working. Gli attori economici che stanno investendo nello smart working sono soprattutto le large enterprises, quindi le aziende multinazionali, un po' perché aziende multinazionali che hanno branch office in Italia sono costrette a farlo se il loro headquarter in un altro paese l'ha già effettuato. Quindi banalmente, se il mio headquarter in Olanda sono già anni che fa smart working e propone questo tipo di soluzione, sono quasi costretta a implementarla dopo un po'. Dall'altra parte però aziende che invece sono multinazionali headquarter in Italia invece hanno deciso di implementarla autonomamente e poi di passarla a cascata sui loro branch office. Quindi large enterprise, lo smart working è una realtà. Pubblica amministrazione, come al solito, è un grande elefante bizantino, quindi si muove lentissimo ma inesorabile. Quindi anche nella pubblica amministrazione i dati ci dicono che lo smart working sta diventando una realtà soprattutto ai livelli dirigenziali. Nella piccola e media impresa invece smart working è un concetto conosciuto, è un concetto che però ancora è scarsamente applicato. Perché? Un po' perché non vi è una sorta di mancanza, di vuoto legislativo, ovvero comunque il contratto di smart working è un contratto che ha dei vincoli e spesso il datore di lavoro non li conosce o li ha giusto abbozzati nella propria testa e quindi non approfondisce il tema. Dall'altra parte perché appunto vi sono delle premesse per poter fare smart working, devo avere a disposizione degli strumenti legati tutto al mondo della cloud transformation. Quindi se non ho questi strumenti, perché in quel momento ho preferito investire in altro, chiaramente non posso avere smart working per i miei dipendenti. Quindi questi secondo me sono gli elementi e il panorama dello smart working in Italia. che è un fenomeno sicuramente in crescita. Quindi i dati 2019 non sono ancora a disposizione perché chiaramente verranno calcolati in questi 2 ultimi mesi, però sono convinto che lo smart working, i dati che vedremo per gli utenti in Italia, saranno comunque in aumento anche quest'anno. Caso personale, anch'io cedo il fatto che personalmente faccio smart working. Oggi siamo qua a base a Milano a registrare il podcast. Poi mi fermerò tutta la giornata odierna, sempre qua in base, che è una zona, uno spazio di coworking, per poter andare avanti a lavorare, perché ho queste tipologie di strumenti che mi permettono comunque di lavorare da remoto con i miei colleghi come se fossi praticamente lì con loro. Quindi ecco, questa è un po' la mia situazione personale, quello che penso di smart working.
Sì, se posso aggiungere quello che ha detto Francesco, è assolutamente giusto, forse esatto, perché il termine smart working di per sé non vuol dire solo appunto tecnologie, giustamente, che poi sono già pronte e già sono già sul mercato, devono essere solo acquisite, ma vuol dire anche magari politiche organizzative da dover modificare, policy e quant'altro. Semplicemente io credo che le PMI in realtà sì, non fanno smart working nella vera definizione del termine, ma lavorano in modalità agile. Quello che forse è il nostro compito è far capire che ci sono strumenti per lavorare in modo agile, utilizzando quelle che sono poi le giuste tecniche, i giusti strumenti che siano anche compliance rispetto a quelle che sono le varie normative e che permettano poi di lavorare anche in sicurezza rispetto a quelli che sono poi i dati che vengono poi utilizzati sui vari device che un utente ha a disposizione.
Sicuramente sì, sicuramente anche il tema della sicurezza è un tema
Esatto.
importante. Io arriverei a parlare di 5G, che è una tecnologia che da molti viene definita, io no, ho fatto una breve ricerca sul web, sulle testate specializzate, l'ho vista presentata come la tecnologia internet che cambierà il mondo. D'altro canto è stata anche oggetto di qualche dubbio, qualche polemica. Secondo me questa è una buona occasione, visto che siamo qui con non uno ma ben due esperti nel settore, per spiegare una volta per tutte che cos'è il 5G. Quali potenzialità apre alle aziende, quali limiti ha adesso questa tecnologia? Insomma, cercare di fare un po' di chiarezza su un argomento su cui in realtà si è detto un po' tutto e il contrario di tutto. Cosa mi potete dire su questo argomento?
Ti ringrazio per l'esperta, adesso non vorrei tradire queste aspettative.
Esatto.
Okay, 5G è un tema
Molto
complesso, un tema
complesso,
molto
sì.
complesso da un punto di vista tecnico, in una prima fase, ed è un tema complesso per tutte le implicazioni che potrà portare nella nostra vita quotidiana e anche in una, diciamo, una vita lavorativa B2B. Allora, 5G per definizione è sostanzialmente un'evoluzione del 4G, né più né meno. Quindi, dal punto di vista tecnico, il 5G è una rete che si appoggia a delle celle. Queste celle sono attualmente presenti perché le celle di rete sono quelle che vengono utilizzate per la trasmissione di dati già nell'LTE 4G. La differenza dove sta? La differenza sta che il numero di celle aumenterà in maniera esponenziale. Così come bisognerà collegare il concetto di 5G all'edge computing, ovvero al fatto che per fare in modo che questi dati, questa trasmissione di dati, che avverrà con una latenza molto, molto, molto ridotta, ecco, e avverrà con una velocità incredibilmente maggiore, quindi dal giga in su, bisognerà avere delle sorte di micro data center che permettono una continua trasmissione di dati, altrimenti nelle, diciamo, sorte di autostrada digitale i dati andrebbero a finire in coda e quindi questi micro data center funzionano come sorta di telepass per agevolare il traffico digitale. Farò proprio un esempio
No, mi piace questa immagine
banale.
invece.
Cosa però comporta il 5G nella vita personale nostra e anche nella vita lavorativa? Allora, il 5G permetterà appunto, con queste latenze enormemente ridotte e con questa capacità di trasmissione di dati così potenziata, permetterà l'ingresso finale nell'industria di tutto ciò che è legato al mondo dell'IoT, nelle case di tutto ciò che è legato al mondo della domotica e quindi all'interazione delle macchine tra di loro. Il 5G permetterà quindi a dei supervisori di poter controllare direttamente delle macchine che si parleranno tra di loro. Per fare degli esempi, quindi, cosa può succedere? Che in una catena di montaggio delle macchine del mondo IoT, attraverso la potenza del 5G, potranno tra di loro comunicare per poter andare a stabilire i cicli di produzione in maniera più autonoma, chiaramente tutto sotto il controllo di un supervisore umano, perché per forza un aspetto umano deve essere sempre presente nella gestione delle cose, e permetteranno, per quanto riguarda la domotica, l'interazione degli smart object con la singola persona. Quindi banalmente, attraverso il 5G, avendo noi smart object presenti in casa, sarà il nostro frigorifero che ci manderà un messaggio, una mail, dicendoci che tot prodotti all'interno del frigorifero sono in scadenza e quindi vanno necessariamente o consumati o eliminati in qualche modo. Quindi il 5G permette una serie di interazioni che sono a noi sconosciute. La bassissima latenza permetterà una guida autonoma, quindi permetterà l'ingresso nel mercato di macchine che avranno una sorta di pilota automatico, sempre con una supervisione, perché oggi ci sono già alcuni, ci stanno facendo dei tentativi, Google in primis sta cercando di portare questo sul mercato, non riescono ancora a farlo per ovvi motivi, sia legislativi, sia anche di tecnologia, perché il 5G è una realtà, però deve essere ancora commercialmente sviluppata. Però porterà sicuramente nei prossimi anni l'avvento di un mondo digitale, di un mondo delle macchine che andranno a interagire direttamente con l'uomo. Saranno loro a dare l'input all'uomo, mentre oggi siamo noi che banalmente dovremo dire ad Alexa di fare qualcosa. Un domani, con tutta questa serie di tecnologie, sarà Alexa che darà a noi delle informazioni in maniera autonoma. Per quanto riguarda la parte di rischi legati al 5G, sono onesto, io mi sono un pochino informato. In realtà vi sono alcune associazioni, peraltro neanche numerosissime, che lamentano il possibile dolo che questa tecnologia porterà nei confronti dell'uomo. Le frequenze 5G, per quello che è stato studiato fino ad ora, è vero che il numero di celle di rete aumenterà esponenzialmente, vi saranno quindi dei grossi ripetitori che sfrutteranno la rete in fibra ottica per la trasmissione di dati, sempre più presenti, però la pervasività di questa tipologia di strumento non è stata ancora provata, e degli ultimissimi studi in realtà dicono che le tecnologie legate al mondo 3G siano molto più pervasive rispetto a quelle del 5G. Quindi da questo punto di vista io mi limito ad informare su ciò che ho letto online e poi vedremo cosa succederà.
Certo,
sì. No, l'unico contributo che posso aggiungere a quanto ha detto giustamente Francesco è più un pensiero, quello che io ho, è che forse quelle che sono le polemiche e i timori ci sono, come umano che ci siano, in un contesto forse di forte cambiamento come il 5G rappresenta in questo momento. Quindi detto ciò, e forse anche a maggior ragione, credo che sia un po' forse anche alquanto utopico, soprattutto per chi fa il nostro mestiere, il nostro lavoro, non guardare con estrema curiosità a questo nuovo passo tecnologico e non coglierne tutti gli aspetti positivi. Certo, gli esempi li ha fatti Francesco, però appunto la riduzione del digital device, come dicevamo prima, su alcuni distretti industriali, e la possibilità di migliorare sempre più il bilanciamento vita personale-lavoro grazie a uno smart working che sarà vero smart working, sempre più reale, mettiamola così. E poi insomma appunto, come diceva Francesco, nuove opportunità con cui secondo me la nostra vita quotidiana effettivamente migliorerà grazie a queste tecnologie smart appunto.
Io personalmente non vedo l'ora di dare il benvenuto a questo genere di realtà,
sì,
non vedo
se
l'ora.
Però il frigorifero inizia a mandarmi troppe mail, lo blocco.
Indubbiamente, anche la lavatrice.
Finisce nella cartella spa.
Mandami un calendar di quando buttare la roba, esatto. E inizierà a mandare troppi
Bisognerà
messaggi.
Educarli questi elettrodomestici. No, vi ringrazio davvero, perché invece era necessario anche fare questo genere di chiarezza, quindi grazie. Prima di concludere, visto che abbiamo qui due persone che si occupano di marketing in questo settore particolare dell'innovazione, la domanda che vi vorrei fare è proprio: com'è fare marketing in una PMI che si occupa di informatica e quali sono le strategie e gli strumenti che utilizzate quotidianamente per comunicare lato marketing una realtà innovativa e un argomento innovativo come questo?
Sì, allora secondo me in realtà sta diventando un lavoro sempre più stimolante. È vero che siamo sempre una PMI, lavoriamo insomma nel contesto delle PMI e soprattutto nel B2B, quindi i budget sono relativamente moderati e chiaramente non si può fare del fanta marketing come chiaramente nel B2C, quindi insomma bisogna stare un po' più limitati, anche se In realtà c'è una tendenza al cambiamento in questo senso, quindi il B2B e il B2C si stanno mergendo insieme. E le strategie che si utilizzano, in realtà, almeno per quanto mi riguarda e per quanto riguarda Furaco, è la multicanalità. Quindi usiamo qualsiasi tipo di canale digitale, più digitale sicuramente che offline, perché permette fondamentalmente un monitoraggio che è molto importante anche in una PMI di quello che poi è stato l'investimento. Detto ciò, il vantaggio di lavorare in una società IT, quindi da impronta fortemente innovativa e tecnologica, permette appunto di avere in anteprima, forse a volte, anche quelle che sono i vari strumenti del digital marketing e quindi di sperimentarli insieme agli stessi produttori. Quindi questo è sicuramente anche divertente e stimolante, imparare strada facendo, quindi è una formazione continua. E, sì, credo che sia comunque un lavoro sicuramente interessante e appagante, questo sicuro.
Sono sicura di sì. Francesco, cosa ci dici?
Dico più o meno le stesse cose che ha detto Mia, giustamente ha già sviscerato nel dettaglio quello che è fare marketing per una PMI, soprattutto nel nostro settore. Ma fare marketing in generale penso che sia comunque sempre stimolante, soprattutto poi per noi che abbiamo anche studiato marketing, quindi
esatto.
Diciamo che è sempre qualcosa di stimolante, un'attività molto stimolante. Quello che facciamo in Open Cloud è un presidio e un'analisi strategica su canali, multicanali sempre, direi abbastanza tradizionali, quindi newsletter che vengono inviate a prospetti e clienti, piuttosto che strumenti di promozione sui social network, quindi abbiamo pagina aziendale Facebook, pagina aziendale LinkedIn, contenuti sponsorizzati sui social network e le classiche landing page presenti su AdWords, per esempio, quindi che generano sempre i lead a livello quantitativo, che devono essere poi però successivamente analizzati. Abbiamo deciso di non entrare in canali, tra virgolette, un pochino più, secondo noi, consumer, come ad esempio Instagram, piuttosto che Pinterest, oggi vedo TikTok, mm-hmm. Nel senso ci sono tanti canali che sono sicuramente interessanti, sono fondamentali per alcune tipologie di business, soprattutto nel business to consumer. Nel nostro caso non riteniamo che per quel lavoro che facciamo, quel lavoro di consulenza, questi canali debbano essere al momento utilizzati. Poi magari in un futuro scopriamo che Instagram ci permette di avere 1000 lead al giorno e speriamo, però, nel senso. Quindi questo è un pochino quello che viene effettuato. Un altro delle attività che abbiamo deciso di aprire a livello marketing, appunto, è il progetto Academy, di cui ho già parlato in precedenza, che è un progetto di divulgazione che è anche un po' una sorta di obiettivo di sponsorizzarci nell'attività che facciamo e di sponsorizzare anche gli ospiti che abbiamo qui con noi.
Uno spazio in più per poter parlare non solo di se stessi, che mi sembra già un bel passo avanti. Grazie davvero a Mia per essere stata qua con noi.
Grazie a voi davvero.
Grazie a Francesco.
Grazie.
È stato bello ascoltarvi e avere grazie a voi la condivisione della vostra esperienza, delle vostre conoscenze. Saluto tutte le persone che ci hanno ascoltato e do appuntamento a tutti al prossimo podcast della Open Cloud Academy.
Open Cloud Academy, formazione, approfondimenti e strumenti per la digital transformation.